seeker. I've been searching low and high. Ciao a tutti e ben ritrovati su Seeking Seekers, radio onde quadre del Politecnico di Torino. Oggi io, Simone, sono qui con Valentina.
Bentornati.
E Roberto alla regia. Oggi vi salutiamo di ritorno dalle vacanze pasquali, speriamo sia andato tutto per il meglio. E sappiamo di avere tante informazioni da potervi dare, indovinate su che cosa? Proprio sulla ricerca. Beh, del resto è di questo che stiamo parlando da un po' di puntate qui su Seeking Seekers. E allora approfittiamo per rinnovarvi i nostri contatti.
Sì, allora abbiamo il nostro indirizzo mail seekingseekersoq@gmail.com e il sito di ondequadre.polito.it.
Perfetto, e poi anche la nostra pagina Facebook. Detto questo, prima di iniziare con tanta intelligenza, tante informazioni e tanta scienza, iniziamo con il nostro primo brano. Oggi, anche oggi, ospite musicale della puntata è Chet Faker con No Diggity.
I gotta bag it up.
Eccoci tornati su Seeking Seekers. E dicevamo, tanto per cambiare, anche oggi parliamo di ricerca. Ma il primo argomento a nostra disposizione viene da molto vicino. Ci tocca quasi personalmente perché stiamo parlando del Politecnico di Torino. E allora, si tratta di un team di ricerca composto da tre dei professori del Politecnico di Torino che si è cimentato per capire come risolvere un problema abbastanza complesso, anche se magari inizialmente potrebbe sembrare trascurabile. Si tratta delle ferrovie nel deserto, non delle cattedrali, ma delle ferrovie. E che cosa succede nel deserto? C'è la sabbia, semplicemente. Ora, questa sabbia che va a depositarsi sui binari crea svariati problemi. Può agire ad esempio come della carta vetrata, proprio perché i granelli di sabbia sono composti essenzialmente di quarzo, e quindi con le ruote che passano sui binari consuma i binari stessi e non solo, ovalizza anche le ruote del treno. Ora, che cosa è successo? Si è cercato quindi un sistema di protezione dalla sabbia sia attraverso lo studio del fenomeno di erosione che genera la sabbia stessa, e questa cosa, appunto, dicevamo, è stata fatta da un team di tre persone. Stiamo parlando dei professori Luca Bruno, Luigi Preziosi e Davide Franzos, che sono professori di materie diverse, proprio per questo sono riusciti ad integrare questo studio. Parliamo di un architetto, un matematico e un ingegnere. Luca Bruno ci dice che per anni si è un po' ignorata questa questione di come la sabbia usuri i binari e quindi costituisca effettivamente un ostacolo sulle rotaie. Per ovviare a questo problema sono state pensate svariate soluzioni, quindi inizialmente si pensava magari a delle opere di difesa dalla sabbia, ma questa cosa non funzionava proprio perché rapidamente si formerebbero delle dune alla base di protezioni molto basilari. E quindi se all'inizio l'obiettivo sembrava quello di, diciamo, per risolvere questo problema sembrava di dover semplicemente scavare un grande fossato ai lati della ferrovia, si è optato poi per una sorta di barriera vera e propria in calcestruzzo, che però al di sopra ha dei pilastrini in acciaio che sorreggono una lamiera la quale imprigiona il vento ed evita che la sabbia si depositi sui binari. Quindi è stata una soluzione forse tanto semplice quanto non così scontata, che prossimamente dovremmo poter realizzare. Tutto questo studio in realtà è partito pensando comunque a dei metodi di calcolo. Si parla di 30 milioni di equazioni da 30 milioni di incognite, ma tutto ciò, appunto, si pensa di poter essere risolvibile in tempi non troppo brevi. Si tratta forse anche di un anno, ma che comunque, appunto, potrebbero dare una svolta a questo problema non indifferente. E adesso?
Ok, allora adesso, dopo questa grandissima notizia, insomma, un'altra rivelazione dal nostro Politecnico, passiamo un attimino al prossimo brano dei Coldfish con Coming Home. Será
inserisci dentro al fanbanna. Ma inserisci dentro al fanbanna. Ma ranta pure lo corri per là.
Eccoci tornati a Seeking Seekers. Allora, abbiamo appena finito di parlare dei treni nel deserto e prima di andare avanti ricordiamo un attimo i nostri contatti, il nostro indirizzo mail seekingseekersoq@gmail.com e il sito ondequadre.polito.it. E allora, sempre di ricerca stiamo parlando e andiamo avanti, e ci spostiamo, ma non di troppo, siamo sempre in Italia, parliamo di un altro grande successo, questa volta una collaborazione tra l'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa e il campus biomedico di Roma e la Scuola Politecnica invece di Losanna. E queste tre università insieme hanno contribuito a un altro enorme successo della scienza in campo medico. E in realtà l'inventore di questa tecnologia di cui andiamo a parlare adesso è un danese, il signor Dennis Abdo Sørensen. E questo signore praticamente nel 2014 ha subito un incidente per cui ha perso una mano a causa di un petardo scoppiato. E questo signore, essendo anche uno scienziato, ha deciso di provare a costruire una protesi per la sua mano che però permettesse anche di riabilitare il tatto. Quindi praticamente lui ha lavorato in collaborazione con l'università italiana e l'università francese per cercare un metodo per poter tornare a sentire, insomma, gli oggetti che lui toccava. E è riuscito a creare per ora non un'intera mano ma semplicemente un dito, e questo dito riesce per ora a distinguere quella che è una superficie liscia da una superficie ruvida. E infatti lui stesso si è sottoposto all'esperimento, ha indossato questo dito, questa protesi di dito, e praticamente al suo cervello sono stati anche attaccati dei sensori per poter controllare l'attività cerebrale e confrontarla con quella invece di soggetti privi di protesi, quindi con le loro mani naturali, e si è potuto andare a verificare che le attività cerebrali dell'uomo che indossava, quindi del nostro danese, le attività cerebrali che esso aveva erano identiche a quelle che avevano invece i soggetti con normodotati. E praticamente cosa è stato fatto? Sono state prese due superfici, una completamente liscia, una invece un po' ruvida, in cui sono stati fatti degli intagli. E praticamente si è chiesto al nostro scienziato di toccare e avvertire quando esso provava, sentiva una superficie ruvida, e è risultato che nel 96% dei casi è stato in grado di distinguere la differenza. Quindi se abbiamo assistito a un altro grandissimo successo, io direi, in campo medico e in campo tecnologico, e anche l'Italia, diciamo, ha contribuito a questa grandissima scoperta, perché penso che finalmente avere delle protesi per le persone che hanno avuto incidenti o sono nate senza qualche arto, poter tornare ad avere il senso del tatto sia un grande passo avanti. E bene, allora adesso con quest'altra bellissima notizia ci fermiamo.
Benissimo, Abby, annunciamo il nostro brano successivo dopo aver parlato di queste cose che in qualche maniera si ricollegano agli argomenti della puntata precedente, che vi ricordiamo è presente in podcast sul sito di Onde Quadre. A questo punto il prossimo brano è di Cyndi Lauper, Time After Time. Eccoci di nuovo qui, cari amici radioascoltatori, cari studenti del Politecnico, voi che ogni mattina vi divertite ad andare ad ascoltare i vostri professori nelle vostre aule, abbiamo una notizia per voi. Parliamo infatti, così come stavamo parlando poco fa, di come è stata possibile la percezione del tatto per chi non ha più questa possibilità, parliamo di qualcosa di relativamente simile, perché si tratta sempre del cervello che percepisce gli stimoli, ma in questo momento in un caso diverso. Parliamo di uno studio dell'Università degli Studi di Milano Bicocca in collaborazione con l'Università di Verona e con l'Università americana Duke University, che ha messo in luce una cosa interessante, ossia che nella corteccia frontale dell'emisfero destro del cervello esiste una vera e propria centralina che ci rende capaci di evitare le distrazioni. Che cosa vuol dire? Che praticamente proprio quando stiamo svolgendo un'attività, che può essere appunto quella di concentrarsi a seguire una lezione o, guarda caso, anche studiare quando capita, succede che questa corteccia medio frontale destra filtra in qualche maniera gli stimoli che risulterebbero irrilevanti, quindi quelli che distolgono l'attenzione dal compito che stiamo svolgendo. Questo studio, che è stato pubblicato sul Journal of Neuroscience, credo che questa sia la pronuncia, poi scusatemi se sbaglio, si è scoperto che quindi quando questi stimoli si fanno più frequenti, quando disturbano di più, per combatterli il cervello si attiva in maniera più veloce ed efficace. È stato compiuto questo studio con una risonanza magnetica su 20 volontari, quindi comunque il campione non è troppo esteso, e comunque è abbastanza interessante capire come il cervello reagisce a questi stimoli più disparati. Agganciamoci ancora a questo discorso del cervello per parlare di un altro argomento.
Esatto, allora, parlando sempre di cervello e di, insomma, di come questo reagisce, possiamo parlare, è stato fatto sempre in Italia, e questa volta parliamo di Milano all'Università Bicocca, un esperimento sul cervello dei musicisti. Cosa significa? Praticamente al Dipartimento di Psicologia della Bicocca hanno fatto un esperimento sul cervello di musicisti e non musicisti messi a paragone. Cosa succede? Praticamente è stato verificato che un violinista, per esempio, come potrebbe essere un chitarrista, loro hanno fatto questo esperimento sul violinista, percepisce in maniera differente una musica prodotta da un violino. Questo cosa significa? Che il cervello praticamente riconosce stimoli che sono già stati ricevuti. Quindi una persona che è abituata a suonare il violino, che comunque lo suona tutti i giorni, farà molta meno fatica a riconoscere suoni provenienti da un violino rispetto a un musicista che suona un differente strumento, e ancora differentemente rispetto a una persona che invece di strumenti non ne suona. Quindi possiamo considerare, diciamo, i musicisti più propensi a elaborare velocemente dati musicali, soprattutto se essi derivano da strumenti da loro stessi suonati. Quindi, insomma, un altro esperimento sul cervello. Però per ora ci fermiamo un attimo qui e mandiamo subito il prossimo brano, e abbiamo gli Hot Chip Ready for the scusatemi gli Hot Chip con Ready for the Floor.
Ed eccoci tornati su Seeking Seekers. Per chi nel 2008 tornava a casa da scuola e si sintonizzava su MTV, forse avrà ricordato che questa era la sigla di un programma molto carino del tempo che era MTV Confidential. Ma a parte questi excursus musicali, ritorniamo nel nostro campo, ritorniamo nel campo della ricerca, ci spostiamo, non siamo più nella Università di Milano, ma siamo alla Sapienza, siamo a Roma, che insieme all'Università dell'Aquila e ad una clinica di neurologia sempre dell'Aquila ha praticamente scoperto che, diciamo, non è tanto una scoperta, ma ipotizzato che in realtà i sogni, che ne potessero dire i romani o che se ne possa pensare riguardo all'interpretazione psicologica, alla fin fine non sono che un ammasso di molecole. Questa cosa fa parecchio strano, nel senso che ci siamo sempre un po' immedesimati come dei premonitori a volte, comunque ci fa piacere pensare che il sogno vada oltre solo una questione scientifica, ma a quanto pare non sarebbe così. E i ricercatori hanno misurato il comportamento del cervello partendo proprio da coloro che soffrono della sindrome di Parkinson. Perché? Perché questa condizione neurologica è caratterizzata da alcune alterazioni del, diciamo, qualitative dei sogni che fanno pensare in realtà che non si tratti di un sogno, quello che a volte pensiamo anche noi mentre sogniamo, ma che in realtà si tratti della realtà, e quindi c'è questa sorta di confusione che ha permesso ai ricercatori di avere una ricerca più mirata.
Ebbene, allora adesso cambiamo completamente argomento, per quanto i sogni fossero divertenti, e parliamo invece di buchi neri, i nostri cari vecchi amici,
cari amici.
Buchi neri, e ci spostiamo, non siamo più in Italia, ma ad aver contribuito a questa scoperta sono anche molti ricercatori italiani che collaboravano, e siamo invece negli Stati Uniti all'Istituto Nazionale di Astrofisica. Hanno scoperto, osservando o ripetutamente un buco nero, che da esso veniva fuori un getto di materia. Quindi per la prima volta abbiamo un qualcosa, in questo caso della materia non ancora definita, che esce dal buco nero. Quindi è un primo passo avanti per tentare di scoprire che cosa effettivamente c'è all'interno di un buco nero, al di là di tutte le nostre fantasie, dei vari mondi paralleli ipotetici. E per ora non si ha ancora notizia di per certo di che cosa sia, perché stanno ancora studiando, ma grazie a due telescopi, uno situato negli Stati Uniti, l'altro nello stato degli Hawaii, con delle risoluzioni altissime, sono insomma riusciti a scoprirne almeno la struttura di questo oggetto di materia che fuoriusciva. Comunque molto bella la notizia che ci fossero anche degli ricercatori italiani, e grazie al cielo ci facciamo sempre riconoscere anche all'estero. E niente, e quindi purtroppo non abbiamo altri aggiornamenti, speriamo poi di tenervi aggiornati e che ci diano altre notizie, che scoprano effettivamente che cosa sia questo oggetto di materia, ma per ora, dato che non c'è ancora dato di sapere, procediamo magari con il prossimo brano, e abbiamo Elvis Presley con A Little Less
Conversation. In me. Eccoci tornati con questa canzone. Si trattava di Elvis Presley, A Little Less Conversation, con un remix di Junkie XL, ed era anche la colonna sonora di Una settimana d'addio, per chi se lo possa ricordare, film con Jim Carrey. Dunque, ritorniamo ai nostri argomenti interessantissimi, ma anche a volte un po' strani. Se vi ricordate, la volta scorsa avevamo parlato di giapponesi che spiaccicano la tua faccia su delle bamboline, e avevamo anche parlato di dinosauri. Ora, sarà strano, ma riprendiamo questo argomento in un altro senso, perché nell'Università del Cile un team di ricercatori è riuscito a riprodurre le gambe posteriori di un dinosauro, ma sentite un po', manipolando geneticamente un pollo. Ora, lo studio si basa sul fatto che in realtà ci sono alcune componenti del pollo che sono molto simili a quelle del dinosauro, e quindi manipolando geneticamente questo pollo sono riusciti a dare, diciamo, alla vita. Poi effettivamente non sarà così, ma insomma ci sono queste ricerche che potrebbero puntare a creare il cosiddetto pollosauro, o vabbè, diciamolo un po' anche all'inglese, chickenosaurus. Magari i nostri antenati non ce ne sarebbero troppo grati per aver manipolato un pollo e averlo reso un dinosauro, ma i paleontologi forse ne saranno abbastanza entusiasti. Uno di questi è anche un consulente scientifico di tutti i film della serie di Jurassic Park, si chiama Jack Horner. Passiamo ad un altro argomento, dopo aver parlato delle chiappe dei polli che riescono a generare dinosauri.
Esatto, allora partiamo con un argomento un po' meno felice del pollosauro, ma mi piaceva l'idea del pollosauro.
Dai, poi ci ritorneremo.
Sì. No, cambiamo completamente argomento e parliamo di eruzioni vulcaniche. E non è un argomento felice, ovviamente, tutti sappiamo i danni che un vulcano può fare, e parliamo di una scoperta che riguarda le esplosioni di questi vulcani. In particolare, allora, noi sappiamo che il vulcano è pieno di quello che viene definito magma, quindi questi materiali, vari materiali sciolti, che quindi sono ardenti, anzi la temperatura del magma arriva fino a 1200 gradi centigradi, quindi sappiamo benissimo quali sono i danni che può fare, e solitamente fino ad ora si è pensato che all'interno dei vulcani, cioè comunque una cosa risaputa, esistono dei bacini di magma. Questo magma può restare lì anche per parecchi anni, e praticamente questo magma viene fuori dal vulcano, e quindi abbiamo l'esplosione nel momento in cui i gas all'interno, che si producono all'interno di questa montagna, non raggiungono una pressione tale da riuscire a far fuoriuscire tutto questo magma in una volta sola. Non è esattamente così, infatti è stato dimostrato che il magma può fuoriuscire anche dopo tempi più recenti, quindi non è necessario che il bacino di magma si riempa completamente e che ci sia una pressione di gas accumulato da anni. Quindi bruttissima notizia ovviamente per noi, i vulcani possono esplodere anche a distanze di tempo molto brevi, quindi dopo che c'è stata un'esplosione non è detto che bisogna aspettare degli anni per averne un'altra, quindi questo, diciamo, bene, poco rassicurante.
Speriamo di non fare la stessa fine di Pompei ed Ercolano. Nel frattempo proporrei di rilassarci un altro po' e partire con la prossima canzone. Sono i Kills con Tape Song.
Taping gonna fix it, honey, it ain't gonna stop.
Eccoli erano i The Kills con Tape Song. Noi siamo tornati su Seeking Seekers e vi rinnoviamo i nostri contatti. seekingseekersoq@gmail.com oppure ondequadri.polito.it oppure la nostra pagina Facebook Seeking Seekers. Torniamo ai nostri argomenti sulla ricerca e ne abbiamo uno abbastanza interessante, qualcosa che coinvolge vari campi di studio, perché stiamo parlando del campo geomagnetico e quindi qualcosa che coinvolge sia gli studi in campo elettromagnetico sia quelli in campo geologico. Quindi qualcuno di voi che magari mai ha dovuto cimentarsi con studi di geologia per le fondazioni di qualche struttura o qualcosa di simile, che magari può capitare di trovare all'interno del nostro Politecnico, bene, ascolti per bene, perché si è scoperto tramite dei carotaggi, e questa appunto è una parola che forse qualcuno di quelli appena citati conoscerà, ma per chi non sa di che si tratta, un carotaggio è un prelievo di un campione geologico, quindi della Terra, che viene fatto in profondità e quindi poi l'estrazione risulta come un'enorme carota gigante. Appunto, non stiamo parlando di carote da mangiare, ma carote di materiale geologico. In questo caso, considerato che i carotaggi sono stati effettuati in Antartide, stiamo parlando di carotaggi di ghiaccio. È stato scoperto quindi, scavando in questa maniera nelle profondità della Terra, uno dei fenomeni risalente a circa 41.000 anni fa, che ci parla del ultimo rovesciamento quasi completo del campo magnetico terrestre. Questa cosa appunto scoperta in Antartide è un progetto che si chiama EPICA, è un progetto europeo ma multinazionale che quindi con queste operazioni di carotaggio permette di studiare, di dimostrare quale sia il flusso dei raggi cosmici in epoche passate, e lo fa per l'appunto attraverso le stratigrafie di determinati materiali, in questo caso proprio di nitrati, quindi delle percentuali di azoto presenti nel ghiaccio. Poi abbiamo vari dati, quindi anche sui, diciamo, sulle percentuali atomiche, che non stiamo qui ad elencarvi, ma insomma è qualcosa di parecchio interessante, perché tramite lo studio correlato sia della Terra nelle sue profondità sia del campo elettromagnetico si possono fare delle scoperte abbastanza interessanti. Vi dirò una cosa per sdrammatizzare: stavamo parlando di carote e carotaggi, stavamo parlando quindi di cibo, e c'è una notizia abbastanza divertente, che in Olanda cosa succede? Il pastafarianesimo diventa una religione riconosciuta. Ora, non so quanti di voi conoscono il pastafarianesimo. Si basa sull'assurdo credo che esista un'entità suprema che comandi tutto il mondo. Ma che cosa c'è di strano alla fine in tutto ciò? Mi sembra di averlo già sentito. C'è di strano che l'entità suprema è uno spaghetto, il quale ha creato tutto l'esistente, ma il problema è che quando ha creato tutto ciò era un po' ubriaco e quindi per questo il creato risulta imperfetto. Ora in Olanda hanno ritenuto di dover riconoscere ufficialmente questa religione, e sappiamo anche, abbastanza divertente, che come noi, diciamo, come nel cristianesimo, alla fine di ogni preghiera c'è questa formula che è Amen, bene, il pastafarianesimo dice Ramen. Per chi non lo sapesse, il ramen è una zuppa di spaghetti giapponese, e questa è proprio la cosa abbastanza divertente. Passiamo adesso a un altro brano e...
Sì, allora, sì, penso che comunque mi convertirò al pastafarianesimo, convinto.
Non è troppo lontano da quello che già conosciamo, quindi la conversione è abbastanza immediata.
Esattamente, ok, allora passiamo un attimo al prossimo brano dei Chemical Brothers, Marvo Ging. We'll be right back. Ed eccoci di nuovo insieme a Seeking Seekers. Allora, adesso dopo aver trattato tanti temi scientifici, continuiamo sempre sulla nostra onda, ma andiamo a trattare un attimo un argomento che ci tocca un pochino tutti quanti. Allora, siamo di ritorno dalle vacanze pasquale e scommetto che tutti voi avete un pochino abusato di dolci, soprattutto di uova di Pasqua e di cioccolato e di colombe. Sì. Allora, questo tema è caro molto a noi italiani, soprattutto perché tratta di un alimento di cui noi facciamo largo abuso. Quindi, ovvero, sì,
meno male che ne avete già fatto abuso, perché adesso scopriremo un po' di cose.
Esatto, da adesso dovete un pochino limitare. Allora, stiamo parlando dello zucchero, esattamente. Allora, sappiamo che lo zucchero non è solo presente in alimenti come i dolci, le torte, ma è anche presente all'interno di tutti i carboidrati, come la pasta, il pane, quindi qualunque tipo di carboidrato in realtà presenta zuccheri. Ora, è risaputo che lo zucchero, insomma, fa ingrassare, fa male, caria i denti e tutte queste cose qui, però esistono comunque degli studi medici sugli alimenti, e infatti approdiamo a Roma, dove la Facoltà di Medicina di Roma ha fatto degli ulteriori studi sugli effetti negativi dello zucchero. E cosa hanno scoperto, purtroppo? Che lo zucchero non solo fa ingrassare, ma agisce in maniera negativa sui nostri neuroni. Qua abbiamo... questo è un problema. Perché praticamente che cosa farebbe lo zucchero? Lo zucchero andrebbe a bruciare le riserve cellulari che servono al cervello per produrre nuovi neuroni. Quindi praticamente all'Università di Roma hanno dimostrato che chi fa uso eccessivo di zucchero ha una rigenerazione di cellule cerebrali minore rispetto a chi ne fa un uso invece inferiore. Quindi purtroppo per tutti voi ascoltatori che abusate di zucchero, questa brutta notizia, le vostre cellule cerebrali si riproducono molto più lentamente e in numero nettamente minore. Purtroppo sì, ma anche io abuso molto di zucchero, mi sa che non ci toccherà, diciamo, smettere.
Non diciamo al nostro cervello che è appena stata Pasqua, perché sennò non possiamo più tornare
all'università. Teniamolo segreto.
Certo, parlavamo di abuso, quindi ovviamente prendiamo sempre con le pinze tutte queste informazioni. Non si tratta di smettiamo di mangiare zucchero, ma smettiamo,
esatto,
di abusare.
Non allarmiamoci, non possiamo continuare a zuccherare il caffè.
Perfetto. E poi vabbè, informarci fa sempre bene, quindi ai nostri neuroni, a prescindere dallo zucchero, ed è interessante scoprire queste piccole cose.
Esattamente. Ok, allora adesso prima di continuare passerei al prossimo brano. Abbiamo con noi gli Evanescence con Bring Me to Life.
How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core? Will I become so numb?
Eccoci tornati dagli Evanescence Bring Me to Life. Questa era la colonna sonora invece di Daredevil. Mi chiedo scusa se a volte faccio queste precisazioni cinematografiche o quant'altro sulla musica, ma è un campo che mi interessa parecchio. E dunque ci salutiamo praticamente adesso, dopo aver fatto questo excursus parecchio carino in questa puntata, quindi abbiamo visto parecchie cose, abbiamo rivisto, esatto, i dinosauri come avevamo fatto la puntata scorsa, abbiamo visto come creare delle carote di ghiaccio e cosa abbiamo visto? Abbiamo visto come funziona il cervello, insomma, come funziona anche la sabbia. E a tal proposito, magari prossimamente potrete sentire su questa stessa stazione i diretti interessati, i ricercatori che hanno condotto questo studio, che vi ricordiamo parte dal Politecnico, così come probabilmente prossimamente sentiremo qui con noi in studio alcuni dei ragazzi che si occupano del sailing team, quindi della ricerca interna al Politecnico per lo sviluppo di imbarcazioni green e quindi che rispondano ad una logica ecologica, ma anche che rispondano a determinate prestazioni. Detto questo, direi che ci salutiamo, mandiamo quindi in onda il prossimo brano dopo avervi ricordato che ci trovate su seekingseekersoq@gmail.com, su ondequadre.pulito.it, sulla pagina Facebook Seeking Seekers, e quindi ci sentiamo alla prossima puntata. Questi sono i Totally Enormous Extinct Dinosaurs con Household Gods. Io sono Simone, qui con me Valentina.
Ciao a tutti.
E Roberto in regia vi saluta. Ciao, alla prossima.
Alla prossima. Everywhere I look, I just see you on your own. All that it took was one call. Forgive me if I'm wrong, but you look shit all alone. So give me a shot, 'cause I could be the dog to your bone or something.